la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti, questa è la rassegna stampa di Radio Sherwood. Io sono Elettra, vi ricordo che la rassegna andrà in onda anche in differita alle ore 10 su Gemini Network. Stamattina il Corriere titola: il governo è a un passo dalla crisi, Renzi verso la rottura, Conte pronto alla sfida sui numeri in aula, i timori del Quirinale. Questo è il titolo dell'articolo che rimanda a pagina 2, ma intanto leggiamo lo specchietto a sinistra in prima pagina a cura di Carlo Verdelli, è intitolato «Chi pensa ai nostri ragazzi?». Grande è la confusione nella testa di ogni italiano con la testa. Di che colore sono oggi, che cosa posso fare e cosa non posso fare, e le prossime misure le deciderà un Conte Terra, un Conte Bis rimpastato o il responsabile a tempo di un piano B quale che sia? Il contraccolpo per le mal riposte speranze di un'uscita imminente dal tunnel di virus è, se possibile, aggravato dalla maldestra gestione di una crisi politica ormai conclamata. Al di là delle ragioni, alcune nobili e altre meno, che hanno portato la situazione al punto di rottura quale pare che sia, il messaggio di instabilità arriva a un paese disorientato e a un'Europa allibita nel momento meno adatto. Ma è soprattutto origine e apice dello sconquasso prossimo venturo, la coda della seconda ondata del coronavirus sarebbe, secondo gli esperti, saldandosi con l'inizio di un probabile terzo assalto, che scombinerà la tavolozza mosaico dei colori, imponendo il rosso come dominante, da noi, ma non solo da noi. Gianna Fregonara e Orsola Riva richiamano invece l'attenzione sulla protesta degli studenti rimasti fuori dalle scuole. Ieri in Toscana, Abruzzo e Val d'Aosta gli studenti sono tornati in classe, ma per tutti gli altri i cancelli sono rimasti chiusi e così, da nord a sud, sono in tanti gli studenti che hanno protestato. La ministra dell'istruzione Azzolina ha dichiarato: la didattica a distanza non funziona più. Rientri in aula solo per 85.000 studenti, quindi. La metà degli studenti delle scuole superiori della Toscana e i ragazzi di Abruzzo e Val d'Aosta sono quindi rientrati proprio mentre i loro coetanei da Milano a Roma hanno manifestato davanti alle scuole, al Pirellone e al Ministero dell'Istruzione contro la DAD. Capisco bene le loro frustrazioni, ha indirettamente risposto la ministra Azzolina. La scuola è un diritto costituzionale, la DAD non funziona più. Torniamo invece a pagina 2, voto sugli aiuti Unione Europea, poi la crisi, per Renzi è l'ora dello strappo. Da due giorni a chi gli chiede quando Italia Viva ritirerà la sua delegazione al governo risponde con un laconico martedì sera, dopo che il Consiglio dei Ministri avrà varato il recovery plan. L'ex premier infatti non ha alcuna intenzione di passare per colui che rallenta la corsa italiana ai fondi europei. Quando arriverà il testo, dice Renzi, lo valuteremo e decideremo se astenerci o votare a favore in Consiglio dei Ministri. Perché prima di tutto viene l'interesse del Paese, ma subito dopo faremo quello che dobbiamo fare. Ossia staccare la spina al governo. Questa è l'ultima mossa e non è detto che, come inizialmente previsto, Renzi decida di metterla in atto veramente oggi o se preferirà aspettare domani. Se la giocherà al momento opportuno, dicono i suoi, cioè dopo aver visto le carte degli altri. Renzi vorrà dunque che si apra una crisi formale, come ha spiegato domenica al capo delegazione del Partito Democratico Dario Franceschini. L'esponente democratico ha cercato di convincerlo a siglare un accordo. Siamo in piena pandemia, i contagi stanno avendo un'impennata, non si può andare a una crisi al buio. La risposta dell'ex premier è stata inequivocabile. Per me non esiste nessuna crisi pilotata, nessun Conte Terra. Io posso anche votare il recovery, ma poi apro una crisi vera. E quindi, chi osa, uno dei parlamentari più vicini al leader di Italia Viva, fino all'ultimo minuto utile Matteo farà di tutto per cambiare il premier, perché Conte non è all'altezza della fase drammatica e difficile che stiamo vivendo. Parliamo ora di Covid. Speranza, pronti ad abbassare altri parametri, non solo l'RT, limite agli spostamenti, deroga per le visite, ma massimo 2. Nuova stretta sulle fasce di rischio, più facile passare in arancione. Nel DPCM in vigore dal 16 gennaio il governo non solo confermerà i divieti previsti dalle varie zone, ma aggiungerà ulteriori restrizioni. Il bollettino di ieri dimostra che il tasso di contagiosità è ancora alto, 13,6% con 12.532 nuovi positivi e 448 vittime. Il quadro epidemiologico è molto complesso, con l'ultimo monitoraggio siamo tornati ad avere RT sopra 1. Ci aspettiamo che la crescita continui nei prossimi giorni, avverte Roberto Speranza. Il ministro anticipa che saranno confermati il divieto di spostamento tra le regioni e anche la possibilità di rendere ancora più severi i criteri per facilitare l'ingresso in arancione, provando a lavorare sull'indice di rischio e non su RT. Il ministro Franceschini spera di riuscire a introdurre l'apertura dei musei con ingressi contingentati come scelta simbolica per indicare ai cittadini una luce in fondo al tunnel. Viene riportata qui sotto l'articolo la mappa dell'Italia divisa in regioni, ognuna col proprio numero di casi ogni 100.000 abitanti e indice RT. Lo stacco del Veneto è palese, impressionante, 927,4 casi ogni 100.000 abitanti. Una delle poche regioni in arancione insieme a Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Calabria. Veniamo ora a un articolo invece del Sole 24 Ore. L'Europa critica le decisioni di Facebook e di Twitter in merito al blocco a Trump. Numerosi dirigenti europei hanno criticato ieri la decisione di Twitter, Facebook e Instagram di chiudere i profili del presidente Donald Trump. La critica riguarda la forma più che la sostanza. È giusto che a prendere la decisione sia una società privata? La scelta non dovrebbe forse essere demandata a un'autorità pubblica scelta democraticamente? La questione è controversa e mette in scena il confronto tra diverse sensibilità istituzionali e culture politiche sui due lati dell'Atlantico. Anche la nuova piattaforma Parler, ampiamente utilizzata da trumpiani e sovranisti, di fatto è andata offline dopo che Apple, Amazon e Google hanno bloccato l'accesso ai loro server. Tra l'altro, poche ore dopo l'annuncio di Matteo Salvini di aver iniziato a farne parte. Le reazioni politiche sono giunte da varie capitali, Berlino, Parigi, Bruxelles. La cancelliera Merkel ritiene problematica la chiusura completa del conto di un presidente eletto, ha detto ieri mattina il portavoce Stefan Seibert in una regolare conferenza stampa a Berlino. È certamente possibile limitare diritti come la libertà di parola, ma secondo i dettami della legge e nel quadro definito dal legislatore, non sulla base di una decisione aziendale. Da Parigi il ministro delle finanze Bruno Le Maire ha criticato il ruolo delle oligarchie tecnologiche. Secondo l'uomo politico francese, la vicenda che ha visto Twitter chiudere il conto del presidente Trump, ritenendolo responsabile in un'ultima analisi del recente assalto al Campidoglio, è l'ennesima occasione per interrogarsi sul potere delle piattaforme globali. Un articolo per Politico, il commissario al mercato interno Thierry Breton ha notato la legittimità di recenti proposte comunitarie. Due le questioni poste, chi regolamenta e cosa si regolamenta. Il primo emendamento della Costituzione americana mette l'accento sulla libertà di espressione, anche nel caso di fake news. Si tratta del libero commercio delle idee promosso da John Milton fin dal 1644. Eccezione alla libertà di espressione è l'incitamento alla violenza, reato che ha indotto Twitter, al netto delle critiche di opportunismo lanciate contro la società americana, a chiudere il conto del presidente Trump. Al di là delle priorità si pone anche la questione del metodo, come fa notare il presidente della rete televisiva Arte France, in La civilisation du poisson rouge. Negli Stati Uniti, anche nel campo dell'informazione, prevale l'autoregolamentazione del mercato. Convinti che non si possa lasciare l'ultima parola a società private, l'Unione Europea vuole istituzionalizzare il controllo. Dibattito sul Corriere invece su questo argomento a cura di Beppe Severnini, i social e le tre buone ragioni per imbavagliare Donald e chi calpesta le regole. Sottotitolo, doveroso intervenire visto che i governi sonnecchiano. Trump ha violato le regole di ingaggio di Twitter, Facebook, eccetera, sottoscritte liberamente da tutti gli utenti, lui compreso. Il presidente ha incitato all'insurrezione rifiutando il risultato di elezioni democratiche, ha creato un grave pericolo. Inoltre i social non possono essere tubi vuoti dove passa il tutto. È ora che si sveglino e assumano le proprie responsabilità, visto che i governi democratici non stanno facendo niente a proposito e le autorità indipendenti arrancano. A chi dice questo compito non spettava a Twitter, Facebook, Google, YouTube, aziende private, ma a un'autorità pubblica indipendente, gli si risponde certo, ma dov'è questa autorità? Dove sono le leggi e le sanzioni? I giganti del web corrono, le democrazie rincorrono e ansimano. Rimane quindi aperto il dibattito. Per oggi dalla rassegna stampa di Radio Sherwood è tutto e vi auguro un buon continuo a settimana.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.